Grazie Alberto, grazie per il tuo contributo. Direi che il tema della inclusione, il tema della omnicanalità certamente va nella direzione di consentire a quante più persone possibile, vista anche la diffusione di device mobili, di poter disporre di una relazione diversa, sicuramente molto più semplice. Il tema della usabilità però pone anche inevitabilmente anche un tema, se vogliamo, di sicurezza, un tema di attendibilità rispetto a tutti i processi. E su questo tema vorrei chiamare in causa direttamente Roberto Garavaglia per avere anche una visione di quello che è lo scenario dal punto di vista del legislatore, dello scenario normativo, di quello che ci si prospetta in termini di, come dire, di punto di sintesi tra le esigenze di usabilità e le sacrosante esigenze di sicurezza.
Certo, grazie Mauro. Si sente? Sì, bene. Direi in maniera assolutamente breve e sintetica, posto che, grazie per il volume, meglio, posto che l'argomento effettivamente non è dei più semplici, c'è un aspetto secondo me importante che emergeva nella ultima parte dell'intervento che mi ha poc'anzi preceduto, quella relativa, per capirsi, all'impiego di wallet, wallet di Poste, Poste Pay, ma che in qualche modo concerne qualsiasi tipologia di wallet che sia impiegata per un pagamento in qualsivoglia scenario relazionale, cioè mi spiego. Non solo B2C, non solo P2P, o visto che siamo evidentemente in un convegno forum PA, citizen to government, per capirsi, dicevo, una modalità che afferisce l'ambito della sicurezza e che da un lato il legislatore comunitario e dall'altro la Banca Centrale Europea e in particolare l'autorità bancaria europea, quindi EBA, hanno iniziato nel corso degli ultimi 3-4 anni a pensare come, verrebbe da dire giornalisticamente parlando, complicare l'esistenza all'utilizzatore di un wallet, ma in realtà non è assolutamente così. Voi sapete che quando si parla di sicurezza è assolutamente necessario trovare quello che è il trade-off tra la user experience e una giusta richiesta di sicurezza che il cittadino in primis richiede, l'istituzione richiede, le due parti contraenti attraverso le quali, mediante le quali poi si darà e si scatenerà un pagamento, è necessario comunque offrire. E su questo punto direi, senza raccontarvi insomma tutta la storia, sarebbe molto bella, molto affascinante, però rischia di essere un po' noiosetta, abbiamo che cosa? Dicevo, sostanzialmente delle linee guida emanate dall'EBA, EBA, attenzione, la European Banking Authority, quindi l'autorità bancaria europea, mi sembra meglio precisarlo perché sono diverse EBA, del dicembre del 2014, che introducono segnatamente l'impiego della strong authentication, quindi dell'autenticazione forte prevista per qualsivoglia tipologia di pagamento, prevedendo tuttavia talune esenzioni che possono comunque esservi e che EBA stessa poi rimanda a diciamo una discrezione del prestatore di servizi di pagamento, che verrà ovviamente fatta sulla base di quello che è l'effettivo, si dice il cosiddetto risk based approach, quindi sulla effettiva, no, rischiosità dello strumento e dell'impiego del medesimo all'interno appunto di uno scenario di pagamento qual è quello di cui parlavo poc'anzi. Dicevo, EBA quindi con linee guida per la sicurezza dei pagamenti internet, ma che poi si estendono, come vi dicevo, anche al mobile, quindi all'impiego di wallet, da un lato, e intervento del legislatore comunitario con la revisione della Payment Services Directive, quindi la PSD2, direttiva che, come probabilmente molti di voi sanno, è stata promulgata all'inizio di quest'anno, prevederà 2 anni di tempo per la propria trasposizione e successiva attuazione presso gli Stati membri, quindi parliamo sostanzialmente di un qualche cosa che è già, come dire, in taluni Stati membri avvenuta come, diciamo, processo di attuazione. Anche noi come Paese Italia stiamo facendo delle cose interessanti, magari se abbiamo poi tempo posso raccontarvele. E dicevo, all'interno della PSD2 un richiamo specifico a taluni compiti che, attenzione, ancora EBA dovrà assolvere, in particolare nella definizione di quelli che sono gli standards tecnici, intesi come orientamenti, intesi come pratiche migliori, che i prestatori di servizi di pagamento dovranno sostanzialmente implementare. E all'interno di queste indicazioni che rimandano a un coinvolgimento di EBA, la PSD2 dice: attenzione, sarà necessario impiegare la strong authentication. Quindi sapete tutti, no, che cos'è la strong authentication? Un'autenticazione multifattore, due o tre fattori sostanzialmente. Quindi qualcosa che ho, qualcosa che conosco, qualcosa che sono, no? Per capirsi. Bene, questo per arrivare a dire che cosa. E arriviamo, vi dicevo, a una come dire, attualità estrema, no? Nel senso che arriviamo a un atto di emanazione della Banca d'Italia, della scorsa settimana, del 17 di maggio, che recepisce gli orientamenti, le linee guida per l'appunto dell'EBA, quelle del dicembre del 2014, le recepisce dopo un processo di consultazione pubblica che si è dato e che ha evidentemente sortito tutta una serie di come dire, indicazioni, suggerimenti da parte evidentemente dei players, e che, vi dicevo, con tale atto di emanazione, il 17 maggio, sostanzialmente rivede le disposizioni di vigilanza per le banche, introducendo segnatamente in un articolo, in un capitolo specifico, quello del sistema di controllo interno, il sistema informativo, la necessità per le banche, per i prestatori di servizi di pagamento, di adeguarsi entro il 30 di settembre di quest'anno agli orientamenti dell'EBA, e nel contempo riformula le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, che hanno anche loro ovviamente degli obblighi di vigilanza, segnatamente per quanto concerne appunto l'ambito del sistema di controllo interno, i sistemi informativi e quindi la sicurezza. Questo quindi che cosa ci porta, e concludo, a dire che in sostanza vi do solo qualche così elemento, poi se ci fossero chiaramente delle curiosità, delle suggestioni, e se ovviamente ve ne sarà il tempo, sono chiaramente a disposizione. Ad esempio, dicevo, per l'impiego del wallet è necessaria, nella fase di enrollment, o se preferite di registrazione, dello strumento carta, qualunque carta essa sia, evidentemente, nel momento in cui io registro detta carta, io, ipotetico cardholder, nel momento in cui faccio questo, devo venire identificato, a ciò che qualcuno possa realmente dire che ciò che io dico sia effettivamente, quindi che la mia asserzione sia in qualche modo autenticata. E questo, vedete, è un primo aspetto importante, perché significa che in tutti i wallet, non sto qui a raccontarvi quale tipologia di wallet, chi mi conosce e mi segue sa la mia precedente classificazione delle tre tipologie di wallet, che vi evito di fare questa serie. Però diciamo, qualsiasi tipo di wallet, ivi compreso ad esempio quello di cui parlavo poc'anzi, dato scaduto, sarà necessario procedere ad un'autenticazione. E qui mi permetto solo di dire, poi rilanciando alla tavola rotonda del pomeriggio, perché ci sarà, quando parleremo anche di identità digitale, importante, molto importante questo aspetto. E vi dicevo, anche nell'uso del wallet per ciascuna transazione, è vero? È richiesta l'adozione della strong authentication, dando tuttavia una responsabilità al prestatore di servizi di pagamento di esercitare proprio quella propria facoltà di come dire, approccio all'effettivo rischio che lo strumento. E guardate, mi permetto anche di dire che l'approccio basato sul rischio deve tenere conto anche delle condizioni in cui detto pagamento si attua. Per capirsi, se io pago con un wallet, un bollettino o una multa, ora è abbastanza sciocco, voi capite, che io faccia questo non essendo realmente io il titolare legittimo della carta di credito o dello strumento wallet nella fattispecie, no? ha le gambe corte, no? Come si suol dire questa cosa. Quindi ci sono ovviamente degli ambiti per cui anche l'impiego del wallet come strumento di pagamento potrebbero essere tali ambiti esentati dall'impiego della strong authentication. Questo direi in assoluta sintesi, se poi ci sono ovviamente delle ulteriori curiosità sono chiaramente a vostra disposizione, ma era solo per darvi un'idea di come anche queste cose vanno in una strategia di sviluppo evidentemente che passa necessariamente per la digitalizzazione dei processi, delle interazioni e della vita quotidiana dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, sia necessario tenere in considerazione.
Grazie Roberto.